Mi sentite? Sì. Ciao! Allora, abbiamo provato a fare questa idea pazza, ma vedo che i pazzi sono tanti. Meno male. C'è speranza. Allora, signore e signori, grande! Un applauso alla batteria che è arrivata. Grazie. Signore e signori, dopo 10 anni d'attesa, di missione, di speranze, di sofferenze, di prove e di gioie, per la prima volta live in qualche modo e in uno show quasi tutto loro, la famiglia che ha trasformato 2 cuori e 1 capanna in 5 pani e 2 pesci. I Robinson, i Bradford, le Kardashian gli spicciano casa. Dopo Sandra e Raimondo, Franca e Dario, Cleopatra e Marco Antonio, Bud Spencer e Terence Hill, Peppone e Don Camillo, ecco a voi la coppia più amata e odiata d'Italia. Lui fa il piacione, ma in realtà è un rompipalle. Lei fa la rompipalle, ma in realtà è una piaciona. Lui fa il semplice, ma in realtà è un professore. Lei scrive libri, ma in realtà è semplice. Lui si crede che c'ha i capelli, ma in realtà è pelato. Lei i capelli li ha davvero. Gli unici che sono riusciti a fare degli incontri di preghiera che sono corsi di sopravvivenza, dove ora et labora non è un titolo figo, ma sono le uniche cose che farete se ci andate. E se vi dicono, vi diciamo 2 cose, prendetevi la mattinata. Se vi dicono venite da noi, portatevi la vanga e un materasso. Ma se ti dicono preghiamo per te, siete al sicuro, perché lo fanno davvero. Ladies and gentlemen, dalla Basilicata Saudita, Alessandra e Francesco, alla famiglia di 5 pani da pesci.
Sono accesi? Tieni tesora.
Non ci avevano mai presentato così. Dai, ti chiamiamo ogni volta.
Sì, no, ma il foglietto lo voglio perché è troppo bello, lo mettiamo sul sito. Allora, ragazzi, innanzitutto sono le 16:00. Questo non è mai successo a casa nostra. È una prima! È una prima di sempre! Grazie! Cioè, noi abbiamo manco il quarto d'ora accademico, cioè abbiamo proprio i 3/4 d'ora accademici, quindi non mi presento proprio. Io sono senza parole, Ale.
Io di meno.
Però. È una cosa incredibile. Io vi vorrei abbraccicare tutti, si dice. Cioè proprio strucolare, io dico ai miei figli. Vorrei strucolare tutti perché è bello vedervi, vedere i vostri volti. Con molti ci conosciamo, con altri no. Però ecco, ci sono stati alcuni, ecco, proprio eventi chiave nella storia di 5 pani e 2 pesci. E oggi sembra quasi che si chiude un cerchio, perché la prima volta che abbiamo parlato di Ale davanti a dei ragazzi è stato quando Padre Giovanni ci ha invitato a parlare al corso sull'affettività e c'erano 700 ragazzi. E oggi stiamo qui invece insieme, non so se siamo in 700, però siamo tantissimi, per ringraziare tutto quello che il Signore ha fatto nella nostra storia, nella vostra storia, nella storia proprio della Chiesa. È una cosa bellissima, quindi grazie di stare innanzitutto qui per ringraziare il Signore di quello che ha fatto con tutti noi, perché ecco, noi siamo lo strumento, però l'artefice è un'altra persona, quindi ecco, grazie, facciamoci veramente subito un applauso alla grandissima, proprio è stupendo, grazie. Allora, siccome questa idea distorta di fare un podcast live, no, ho mai sentito, ma esiste?
No.
Non esiste, ok.
No, non esiste, siamo i primi.
Esatto, ecco, è un'idea sua ed è bellissimo. Noi abbiamo questo, per chi non ci conosce, abbiamo questo podcast che, ecco, settimanale, che va avanti ogni settimana, si chiama Grateful Monday, esce il lunedì perché lunedì è sempre la giornata quella pesa, invece no, uno deve essere grateful, deve essere pieno di gioia perché inizia la giornata in cui veramente fai quello che devi fare, vai avanti, incontri persone, è stupendo. Quindi si inizia la giornata, si ritorna a lavorare, no?
E questa volta lo registriamo sempre, ci ripromettiamo sempre di registrarlo di venerdì, ma lo registriamo sempre la domenica pomeriggio, fra il pranzo della nonna con i rascatielli, che loro conoscono, quelli di Orette Labora, e andare a messa e la ninna di Rebbi. Sì. Ma oggi lo registriamo insieme a tutti voi.
È una cosa stupenda, grazie. Allora, Edo, sei pronto col la prima sigla? Aspetta, non partire subito. Visto che è il podcast live, partiamo direttamente con la sigla, no? Vai, la prima sigla. Ecco il balletto.
No, io non ballo.
Eccoci, saliamo qua subito. Bentornati su 5 pari pesci, il podcast Grateful Monday, live questa volta, un'esperienza unica, indimenticabile, irripetibile. Oddio, ripetibile non lo so se è ripetibile.
No, ripetibilissimo.
Magari la ripetiamo. Io non ho le cuffie, sono queste qua le mie, posso?
Sì, vai.
Ok, mamma quanto sono forti, si può abbassare il volume? Allora, sono strafelice di essere qua. Questo è l'episodio live di Grateful Monday per i 10 anni e questa volta non siamo Chip e Chop, io e Alessandra, ma ci sta un botto di gente, stiamo insieme ai Reali innanzitutto.
Evviva!
Allora, qua hanno un nome...
Potete applaudire, non sono...
Hanno...
Scioglietevi un po'.
Allora, io non lo so, quanti saremo...
Non lo so, quanti saremo? Qualcuno ne ha un'idea?
Nico, a occhio, 500. Ok, abbiamo fatto 5 piotte di gente qua. Dai, è troppo bello, al chilo proprio.
Io chiedo già scusa per quelli che ci vedono di profilo, portate pazienza.
No, ma Nicola suggerisce alla regia che siamo 500 più quelli di sotto che non sentono bene.
Ecco. 500 buonanotte. Solo sopra. Innanzitutto posso ringraziare Nicola, ti posso ringraziare pubblicamente così in sì, subito. Ti
grazie Nicola.
Allora Nicola è l'uomo che ha permesso tutto questo, perché ci dà la possibilità di usare questo logo fantastico, Fabbrica in Pedapena, una birreria strafighissima qua a Verona, per fare questa follia. Quindi ecco, siamo veramente felici, e grazie anche a Francesco Lucco, che non vedo adesso, sarà...
Si è nascosto, è andato via perché da stamattina alle 7 che lavora.
Esatto. Che è praticamente ha piantonato Nicola finché praticamente non lo ascoltava e non, ecco, non permetteva tutto questo. È una cosa stupenda.
Ma soprattutto col fascino di chi crede veramente nella provvidenza fino in fondo, non si è arreso davanti a nulla.
Sì, ma non dirlo con questo sguardo. Però.
Sì, è imbarazzante.
C'è mia moglie di fianco.
E questo posto fichissimo ci è stato gentilmente offerto, ragazzi. Questo state vivendo voi qui la provvidenza.
Dai,
gratis.
Amore, stiamo.
Ingombro.
Aspetta, abbassiamo ancora. Questo qua è il volume?
Sì.
Vado?
Vai.
Ok, scusate, che qua c'è un problemi tecnici. È tutto già preparato sin dall'inizio, come potete vedere.
Sì. Vi dico soltanto, niente improvvisato.
No, zero. Vi dico soltanto che stamattina sono arrivato qua. A parte che c'è gente che ci ha dormito praticamente qui per montare i microfoni. Però io sono arrivato tipo verso le 10, pensando che ormai era tutto fatto, tutto pronto. E scopro.
Non si lavora qua.
Ma che è stato a fare? Il panico. Praticamente dicevano. C'erano leggende che dicevano che avevano stroncato tutti i cavi dell'impianto audio, che non sentiva più niente. Lui ride, il tuo nome non me lo ricordo.
Gian Battista,
praticamente, che è il signore delle casse di Verona, ho capito io.
Non delle casse da morto.
No, delle casse quelle audio. È venuto qua di persona, ha detto: mo ce penso io, qua, aggiustiamo tutto.
È entrato ed è partito l'impianto.
Esatto, è partito l'impianto. Quindi, ecco, innanzitutto, grazie. Ecco, che dire. Volevamo fare una piccola infarinata su che cos'è 5 pani e 2 pesci per chi sta qui, magari, ecco, c'è capitato per sbaglio, ecco, no? Va bene così?
Sì, la cosa più bella sono veramente le persone per sbaglio trascinate volontariamente.
Un applauso ai trascinati, subito, vai! Se stai qui e non sai perché sei venuto, il mio cuore batte per te, grazie.
Ma ecco. Soprattutto dopo tutti questi imprevisti audio, tecnici, dopo che il Verona, non so se ha vinto o ha perso, ma ha bloccato le strade nel momento in cui noi dovevamo uscire di casa, veramente vi posso dire che la serata sarà grandiosa, perché è veramente voluta se siamo arrivati fino a qui.
Allora io vorrei appunto fare un'infarinata di questi 10 anni, no? Che cosa è successo, perché stiamo qui oggi e perché state anche qui voi oggi, perché ecco, è stata una storia incredibile. Io ed Alessandra ci siamo, anzi c'ho pure la slide, aspetta, scusa, scusate, mi sono distratto, questa è la slide del podcast.
L'asse delle Y.
Aspetta, aspetta, ecco, guarda.
Allora. Mio marito aveva i capelli.
Più o meno.
Dove? Allora. Dove?
Che bello avere degli amici.
Esatto. Scusate, chi sta ascoltando? Ecco, ho proiettato una foto del nostro matrimonio.
Allora,
anno. Esatto. Classe 2005. Ecco, noi siamo qui che ci stiamo sposando proprio in questa slide e tutto inizia da qui. Quindi innanzitutto vorrei dire ai fidanzati che sono in cammino verso il matrimonio, che stanno affrontando tutte quelle cose, i mostri assassini a quattro teste del fidanzamento e che vedete il matrimonio come un grande traguardo, ecco, sappiate che ci sono altre 14 serie davanti, capito? Stai ancora
alla prima stagione.
No, ma neanche, è proprio l'episodio pilota, capito? Ecco,
quindi, al trailer.
Esatto, stai al trailer.
Dopo ve lo spieghiamo meglio con Nicoletta e Davide.
Ecco, quello che cosa ha portato un ragazzino, come vedete qua, che aveva appena fatto il dottorato in fisica a Zurigo, e una ragazzina di 19 anni che veniva appunto dalla Basilicata Saudita, primo anno di università di filosofia a Roma, che cosa li ha portati innanzitutto a sposarsi e che cosa li ha portati, ecco, così, a sposarsi fortemente nel Signore? Io ed Alessandra ci siamo incontrati appunto durante la Mancia Francescana del 2002 e dopo un anno di amicizia e 2 anni di fidanzamento abbiamo deciso di sposarci, ma quello che ci ha tenuto insieme sin dal primo giorno, perché già subito il romanticismo è di casa qua, no? Quindi dopo la prima serata con i fiori e tutto il resto, già il giorno dopo io la volevo lasciare.
Ci abbiamo messo un anno d'amicizia e una serata un anno d'amicizia per fidanzarci, una serata per un bacio e ci volevo lasciare.
Esatto. Non perché non mi fosse piaciuto il bacio, ma perché mi sembrava una follia questa cosa.
Siamo persone semplici, ecco.
Lei stava in Basilicata. No, lei stava.
Lineari.
No, tu stavi ancora in Basilicata.
Io facevo il quarto superiore. Cioè.
No, questa cosa non dovevi dirla, scusa, era maggiorenne, era stata bocciata 3-4 volte già.
Ho fatto 18 anni dopo un mese e mezzo dal nostro fidanzamento.
Ascoltate qua, io veramente con la faccia proprio mesta, e qua i laureati in lettere mi dovrebbero fare un applauso. Nicola, mesta già è una parola abbastanza evoluta. No, no, di più. Beh, per me già è tanto però, eh. Vabbè, comunque. Ecco, andiamo. Mia moglie c'ha una soluzione per ogni problema. Appena c'è sta un problema, qual è la soluzione? Andiamo a messa. Così a buffo, sempre. Cioè, andiamo a messa. Dico, ma no, ma si è rotto lo scarico. Andiamo a messa. Ok, va bene.
Mio marito, invece, io dico sempre che lui ha un problema per tutte le soluzioni. Esatto. Però è un'altra storia, andiamo avanti.
Ascoltate. Vangelo di quella domenica. Non è la domenica, è un giorno. Era un sabato, forse? Vabbè, no, un giorno. One day. Ma forse era un martedì, vabbè. Luca al capitolo 5, non sarà tutto così, non vi starò a leggere il Vangelo, però questo è importante. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. E qua arriva il pezzo forte. Quando ebbe finito, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Questa è la storia della mia vita. Per me il podcast live potrebbe finire qua, se volessimo.
Sono venuti da Berlino, mo. Dopo una frase.
Vabbè, faceva figo. Ecco, di fronte a questa parola, quello che è risuonato fortissimo dentro al mio cuore è stato questo: Francè, hai faticato tutta la notte e non hai preso niente, ma una volta nella vita tua, una sola volta nella vita tua, vuoi fare a modo mio? Una sola volta. E così è iniziata la nostra storia. E su questa parola ci siamo sposati. E rileggendo questa parola abbiamo capito che forse eravamo chiamati a fare qualcosa in più. Con il nostro matrimonio. Fast forward 2013. Ecco, questo qua è... Dov'è Samuele? Ci sta Samuele?
Sta vendendo le magliette.
Ah, sta vendendo le magliette, non ci sta.
I libri.
Anche vabbè. Questo, per chi fosse all'ascolto, non l'abbiamo detto.
Vabbè, no.
C'è un angolo raccolta fondi qui, vabbè, comunque, con dei libri.
Vabbè, Samuele, che adesso lo vedete, ha 10 anni, ha 11 anni, è questo bambino piccolino qua in mezzo, 2013. Ecco, erano durante questi giorni qui che in quegli anni si era veramente creata un'inquietudine fortissima, almeno dentro di me proprio fortissima. Mia moglie è vero che è una persona semplice, io sono quello complicato. In fondo avevamo inseguito tutto ciò che pensavamo fosse bene per la nostra vita. Io a quel tempo ero professore universitario a Freiburg in fisica, avevo un gruppo di ricerca, avevo fondi, ero stimato nel mio ambiente e collaboravo anche con un paio di premi Nobel, in pratica, cioè tutta gente di altissimo valore. Eppure dentro di me ci stava una fortissima inquietudine. Non era quello, non ci eravamo sposati per questa cosa. E appunto rileggendo questo Vangelo qua per l'ennesima volta, perché è come per noi, dice, ripassa per il via, no? E noi ripassiamo sempre per questo Vangelo per fare un po' il punto della situazione dove stiamo. E continuando questo Vangelo, dice così: essendo andati a largo, avendo gettato le reti, dice, fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenni ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Leggendo in quegli anni lì, che vedete qua nello schermo, questa parola qua, ci siamo domandati, ma questa è la nostra storia?
Cioè questo Vangelo all'inizio ci aveva fatto una provocazione nel fidarci, però dopo raccontava quello che c'era successo dopo, cioè sembrava che leggeva la nostra storia, cioè diceva, avendolo fatto presero un'enorme quantità di pesci, cioè noi una provvidenza, tutto veramente era bello, benedetti nei figli, benedetti nel lavoro, economicamente finalmente insomma si respirava.
Un posto bellissimo, abitavamo a Freiburg, è un luogo bellissimo, insomma, in mezzo alla natura, al verde, un po' come Verona in realtà, cioè è un posto molto molto bello.
E però in tutto questo però abbiamo vissuto una crisi profondissima che ci ha scandalizzati, cioè ci ha scandalizzato l'uno dell'altro, perché dopo aver vissuto tanta grazia, tanta benedizione, tanta abbondanza, esserci fidati, in realtà ci siamo scontrati con la realtà di essere due persone fragili, cioè due persone, due poveracci, che ci siamo fatti un sacco male. Ma innanzitutto abbiamo proprio distrutto, ammazzato, è morto lì l'aspettativa di adesso mi sposo, ho capito la volontà di Dio e quindi tutto sarà liscio perché ci abbiamo il Signore. Si sono schiantate tutte quelle aspettative che uno ha di ogni ordine e grado, cioè sociale, economico, relazionale, e noi ci siamo proprio scandalizzati. Io non lo so se c'è qualcuno sposato in mezzo a noi, secondo me, ecco, la signora dice a voglia, sì. A un certo punto uno si scandalizza, e più è credente, più si scandalizza, perché dice, ma com'è possibile? Allora forse non siamo veramente abbastanza, forse allora il Signore non ce lo mettiamo davvero, ma dov'è che stiamo sbagliando? E questo ti distrugge, perché ti sei sposato, io avevo 19 anni, quindi non puoi andare dalla tua amica che già te l'aveva detto che eri cretina, non puoi andargli a confermare i suoi motivi, che è vero, cioè sei proprio cretina e lui pure, cioè non puoi neanche fare questo, sei veramente più solo dei soli. E questo Vangelo diceva, Signore, ma allontanati da me che sono un peccatore, cioè veramente questo scandalizzarci di noi stessi, cioè vedere quanto noi eravamo miseri. Noi ci pensavamo veramente qualcuno, perché andavamo a Assisi e ci eravamo sposati, abbiamo fatto le scelte sul Signore, noi ci pensavamo veramente qualcuno, cioè noi eravamo quelli che avevano capito tutto nella vita, non quelli che prendevano le scelte per il lavoro, per la carriera, noi le prendevamo su Gesù, quindi ci sentivamo qualcuno, cioè noi avevamo capito tutto.
Quanto
ma invece
si, quanto si fece.
Ma invece la realtà, come dice un nostro amico, batte 100 a 0 il mondo delle idee, cioè proprio ci siamo schiantati. E quel allontanati da me che sono peccatore era proprio, eravamo proprio noi. E il Signore che gli risponde dice, ma no, ma figurati, ma dai, che hai scoperto l'acqua calda, ma certo che sei così, ma che te pensavi? No, il Signore risponde, ti farò pescatore di uomini. Cioè dice, ecco, adesso posso finalmente, adesso che te la sei smessa, adesso veramente posso fare qualcosa con te. Adesso mi fai spazio, adesso che hai capito chi sei, adesso c'è spazio anche per me. Adesso che ti sei finita di riempire la bocca con Gesù Cristo, adesso intervengo io davvero, ecco, c'è spazio pure per me. E noi questa cosa ci ha messo un'inquietudine. Sapete quando non dormite la notte? Dice, ma che vuol dire? Sarai pescatore di uomini? E lui mi faceva, oh, ma tu che sei andata in chiesa da quando eri bambina, ma che significa? Dico, ma guarda, vuol dire evangelizzare, ma che ne so, ma noi stiamo in Germania, manco parliamo bene tedesco, ma che vogliamo evangelizzare? Questi sono meglio di noi, coi figli, fra di loro, nelle scuole, nell'educazione, sono rispettosi degli altri, noi urliamo come gli animali, abbiamo 8 spazzature, cioè è un mondo civile, noi che cosa abbiamo da dire a queste persone? Cioè ci ridono in faccia, cioè non vuol dire evangelizzare, ma non sapevamo che cosa. E lì abbiamo cominciato a non dormire.
C'è stato un passo, mi ricordo proprio una sera che, adesso non raccontiamo tutti i dettagli, però era stato un periodo piuttosto difficile per noi e ci fu una sera che ripresi in mano proprio la Bibbia col desiderio proprio di leggere un brano, no? Era tanto tempo che non mi capitava, e andai a leggere Isaia, quel brano là che dice io sono un uomo che merita la morte perché ho visto il Signore in faccia, no? C'è questa stanza riempita di fumo e si vede che il Signore, ci sono gli angeli che gli coprono il volto e ci sta questo coro che grida alleluia, alleluia, eccetera, così, e si sente una voce e dice, che è Dio che parla, e dice chi manderò, chi andrà per noi? E lui dice manda me. Io nel cuore mio desideravo leggere questo brano qua, perché non so perché, ragazzi, sentivo forte nel cuore questo desiderio qua, manda me. E dice, che cosa è successo dopo? Niente, avevamo questa enorme inquietudine, facevamo richieste folli di questo tipo qua, manda me, manda me che non si capisce che devo fare, però questo grande desiderio. Ecco, l'unica cosa che noi veramente avevamo era il desiderio, basta, non c'avevamo nient'altro. C'è una cosa che diciamo sempre in Real Men, un altro podcast che facciamo io e Manu, poi lo accenniamo. Il punto non è avere desideri grandi e quindi sei, non so, uno psicopatico che pensa che è fuori dalla realtà. No, i desideri devono essere grandi. Il problema è che bisogna agire in piccolo, non bisogna fare passi grandi, bisogna fare passi piccoli nella realtà. Il mio passo piccolo nella realtà, il nostro passo piccolo nella realtà era dire sì a quel desiderio nel nostro cuore. Dopo niente, è successo che siamo andati a fare questa serata da Padre Giovanni.
No, e dopo, quindi, siccome eravamo completamente confusi, siamo andati dal nostro padre spirituale che ci ha accompagnato fino al matrimonio e dopo ti saluta perché lui fa discernimento vocazionale. Quindi dopo 8 anni dal nostro matrimonio siamo andati da lui a dire ma guarda, a noi ci colpisce questa cosa, noi non dormiamo la notte, ma che vuol dire? E dopo che gli abbiamo raccontato che siamo stati in crisi, che eravamo proprio degli scemi che non avevano capito nulla, gli abbiamo detto guarda, sta crisi l'abbiamo scampata abbastanza, ne siamo usciti fuori, però abbiamo questa inquietudine, cioè questa cosa grande di non capire che cosa dobbiamo fare. E lui, dopo che abbiamo raccontato il peggio di noi, ma proprio il peggio del peggio del peggio del peggio, lui dice bene, vedo che la strada c'è, procede tutto per il bene, quindi io adesso farò un corso, i corsi che faceva Padre Giovanni ad Assisi, farò un corso che duravano 3 giorni, 4 giorni, farò un corso adesso ad ottobre,
Ottobre, sì, ottobre 2012.
12, farò un corso ad ottobre e quindi voi alla fine del corso venite a fare la testimonianza. Ma scusa, ti abbiamo raccontato che ci stavamo separando e tu dici che dobbiamo, noi dobbiamo raccontare cosa? Che siamo due scemi? No, vabbè, ma insomma, no, è impossibile dire di no a Padre Giovanni, ma noi l'abbiamo fatto. E alla fine però è stato veramente, cioè, è stato un accanimento. Siamo andati a fare questa testimonianza con l'imbarazzo più totale. E in questa testimonianza è stata una svolta incredibile. Ed è lì che nasce Cinque Pani e Due Pesci. Perché noi abbiamo raccontato veramente quello che il Signore aveva fatto in questi anni. Questo Vangelo che ci stava lavorando dentro, i casini che avevamo combinato, l'inquietudine che avevamo, niente, abbiamo condiviso la nostra strada, il nostro fidanzamento, come abbiamo fatto a capire che dovevamo sposarci, come abbiamo fatto a capire che era la persona giusta.
Come affrontare la crisi.
Cioè, quello che era successo nella nostra storia, che il Signore aveva fatto con noi, e quello che è successo, che ci stava un'infinità di ragazzi, tipo stasera, forse di più, che dopo questa testimonianza ci hanno travolti,
assaliti, aggredito, ecco, forse è la parola giusta.
Di domande, di persone che il giorno dopo hanno detto: io non mi stavo sposando perché non c'avevo il lavoro, perché non ero laureato, perché non avevo capito, perché stavo entrando in convento, perché pensavo, e invece ascoltando sta storia ho capito che forse così, quell'altro che l'ha chiesto di sposare alla fidanzata, cioè erano successe cose allucinanti, che noi non c'entriamo niente, però che quella parola era stata incredibile. E in mezzo a tutto sto marasma di gente che ci aggrediva praticamente, che faceva domande, che ci parlava, mio marito mi fa tipo così: ma questi sono i cinque pani e due pesci, perché eccoli, perché praticamente quando ci siamo promessi sposi, cioè quando abbiamo detto, noi abbiamo detto in gran segreto ai nostri due padri spirituali che ci
la
sposavamo,
storia in sintesi,
quando ci siamo promessi sposi, il frate ci ha detto, colpa dei frati, il frate ci ha detto: allora venite in Porziuncola che vi faccio una benedizione e vi scambiate gli anelli della promessa. E in questa promessa, dopo, alla fine, si è conclusa. Noi eravamo nella Porziuncola con la Lucetta, Renzo e Maria.
Renzo e Lucia.
E Lucia.
E scrive libri, signore e signori.
Ma veramente, l'editoria è andata proprio a quel paese ormai, in questo paese.
Di autopubblico per non mettere in imbarazzo le case editrici. Allora, detto questo, alla fine si conclude questa cosa molto surreale con il frate che ci legge Cinque Pani e Due Pesci. Questo Vangelo che veramente, ve lo giuro, non c'entrava assolutamente niente con noi, non c'entrava niente con la nostra storia.
Non ci aveva mai colpito.
Mai colpito, mai meditato. Proprio così, l'ha calato dal nulla, non so come le è venuto in mente, ed è rimasto lì. Cioè, come l'ha detto, così è rimasto. Non ci ha colpito, non è stato importante. È rimasto così. E lui ha detto: non aspettate di essere pronti, date voi stessi da mangiare.
Ok, mo segno, come se quello non c'è sta che piange. No, sì, ok, mo segno, ricordati che devi morire. È una cosa del genere, dico ok, mo segno.
Dopo 8 anni di matrimonio, quando vediamo tutti questi ragazzi, dopo aver raccontato una semplice storia, e vediamo che questa cosa così piccola e anche molto povera, anche molto fallimentare, se volete, in realtà messa nelle mani di Dio, aveva sfamato, aveva risposto ai cuori di così tante persone. Noi non abbiamo pensato a quel Vangelo, non ci è venuto in mente quel Vangelo, no, noi le abbiamo visto quel Vangelo. Cioè, non è una chiacchiera che ci aveva detto il frate, che aveva letto, che è successa 2000 anni fa, no, noi l'abbiamo visto, e da quel giorno noi lo vediamo, noi vediamo voi in faccia stasera, e noi vediamo che quel poco che condividiamo in un podcast, che veramente che può essere, in realtà sfama i cuori di tantissime persone. Questo è il Vangelo che si fa carne. questo non può essere che un'opera di due scemi. Chi ci conosce lo sa quanto siamo scemi, cioè quanto siamo piccoli come tutti. Questo veramente vuol dire che quello che tu dai al Signore, Lui lo moltiplica.
Messaggio
non
su...
parlo più.
No, no, era solo un messaggio da portare a... Primo messaggio da portare a... Oggi saranno dei messaggi da portare a casa. Prima messaggio da incartocciasse e portasse in saccoccia è questo, che il Vangelo sicuramente si studia, no? Teologia e tutto il resto, oh, sicuramente si medita, assolutamente, si fanno tutte queste cose, ma soprattutto il Vangelo si vive. Questo è quello che ho imparato sulla pelle mia. A casa mia questo è importante. Il Vangelo non deve essere necessariamente capito, il Vangelo soprattutto deve essere vissuto. Adesso dico una parola teologica, incarnato, non mi appartiene, però lo devi vivere sulla pellaccia tua. Che perché ho letto Luca 5,5? Perché Luca 5,5 non è stata una cosa che mi ha colpito, ammazza figo, questo vedi che hanno fatto. No, non è stato questo, è stato quel messaggio lì è per me. Gesù parla così a me oggi. E io oggi sono chiamato a prendere il largo, così come sei, con una scarpa e una ciabatta, come ti trovi, in piedi, seduto, sdraiato, non lo so, fai come ti pare. Però questo è stato il messaggio, devi incarnarlo, deve essere vero, tuo, vivo, incarnato. È la stessa cosa 5 pane e 2 pesci. Noi che c'entravamo quando a parlare ai ragazzi lì a Assisi? Niente, non c'entravamo niente, abbiamo dato quello che avevamo e con quello che avevamo il Signore poi l'ha moltiplicato e ha fatto quello che ha fatto. Successe tante cose, pensate che addirittura nella fine del Vangelo ci sta tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Per me voleva dire questo, voleva dire che guarda che veramente ti devi proprio fidare, eh? Però non è un fidare perché siamo stati bravi, è un fidare, questo qua ve lo dovete ricordare, è un fidare perché eravamo due disperati. Io ero disperato perché la cosa più brutta è quando c'hai tutto che va bene e non sei contento. Guardate che questo è uno schifo, eh?
Due disperati e due disperati molto molto soli. Questa cosa della solitudine è stata molto forte.
Guardate che avere qualcosa che non ti va nella vita, c'è sempre la scusa di dire ah vabbè è colpa di questa cosa qua, ma quando le cose ti vanno bene, e guarda che là si fa verità vera, là veramente si fa la verità. Ecco, di fronte a questo abbiamo creduto per disperazione e abbiamo creduto a questa parola, e quello che voleva dire il mio lavoro era tirare le barche a terra, non buttare tutto all'aria, basta, questo non mi appartiene, no, tirare le barche a terra, è un processo lento. Qualcuno di voi l'ha portato il pedalò, no? Dall'acqua fino a sopra la sabbia, cioè ci vuole forza, è un processo un pochettino, no, faticoso, lungo. Io in quell'anno, ormai era appunto, era circa ottobre, novembre 2012, fino a novembre 2013, io continuavo a lavorare all'università, e ho cominciato a chiudere tutti i progetti che avevo. Tutti i ragazzi che dovevano fare il dottorato con me, gli ho fatto scrivere la tesi, tutti gli articoli che dovevo scrivere li abbiamo scritti. Non sono più andato in nessuna conferenza, non ho più aperto nuove collaborazioni con altri professori. Tirare le barche a terra. Sicurezze zero. Cioè, era un'intuizione.
No, c'era una certezza. 1.000 euro d'affitto tutti i mesi.
Quella era sempre una certezza, quella tutta alla fine del mese arrivava sempre. Ecco, da lì siamo partiti. Adesso vi lascio stare i dettagli. Io poi ho fatto un lavoro con la fotografia, per comunque appunto lasciato questo lavoro perché volevo avere lo spazio. Ecco. Beh, non me l'è mai finito il tempo. Poi devi dire pure la testimonianza tua, dove vai? No, aspetta un attimo.
Fallo cantare.
Aspetta,
deve sfogare con una canzone,
no,
se non ce la può fare.
Devo dire un attimo.
C'ha le dita che si muovono. No,
era così. Ting.
Muoviti.
Vabbè, muoviti. Muovit. Allora, mi ha fatto perdere il discorso. Fai canzone.
E
vai,
allora
canzone.
Canta, vai, canzo. Vai, vai, vai.
Ireale!
È una persona delicata.
Ho già camminato tanto per capire poco o niente, voglio tuffarmi nel tuo cuore e sentire galleggiare la mia anima pesante. Voglio immergermi del tutto, non lasciare un posto asciutto e sentirmi avvolto dentro da una pace silenziosa che ha qualcosa di perfetto. Ho bisogno di calore che non sappia di terreno, che mi culli dolcemente, che perdoni pienamente, che mi riempia di sereno. Vorrei 100.000 cose, le vorrei con la mia mente, ma mi sembra di capire che per te tra il dire e il fare c'è un mio bene differente. Il tuo cuore è come un mare dove voglio naufragare per capire finalmente fino a dove può arrivare chi si affida totalmente. Il tuo cuore è come un mare dove non si può sbagliare se si resta a te aderente, si dovesse anche annegare non si muore veramente. E io mi voglio fidare senza limiti nel cuore. Sarà difficile, ma se anche per il mondo sarò morto affogato, un tuo pensiero è anche sott'acqua. Respirerò. Navigarci è un'avventura ed in questo tempo duro di persecuzioni a mare io con te non ho paura. Il tuo cuore è come un mare dove voglio naufragare per capire finalmente fino a dove può arrivare chi si affida totalmente. E io mi voglio fidare.
Grandi Reale,
che potenza.
Allora, siccome Ale, visto che stai là, dico mo, cioè, siccome non ci hai detto chi siete, cioè vi abbiamo trovati qua seduti, però non sappiamo chi siete e tutta sta gente, magari molti non sanno chi siete, magari ci potete dare...
Ma chi è che non lo sa chi sei Reale?
Ci potete dare
un applauso
loro.
Fortissimo!
Ma veramente?
No, vogliamo sapere qualcosa di voi.
Oddio. Va bene. Ciao a tutti. Siamo in Reale. Yeah! No, in realtà siamo un pezzo dei Reale, siamo Alessandro e Francesca e dei Reale, facciamo parte dei Reale. C'è qualcuno anche dei Reale, so che c'è French da qualche parte che non so dove sia. Comunque siamo un pezzettino di una missione
di quella che nel mondo viene chiamata Christian music, che suona molto figo in inglese, se dici musica cristiana sai immediatamente di sfiga, ma ma in realtà sono le canzoni,
ma ci stiamo lavorando,
ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, no, vabbè, non volevo prolungare, insomma siamo la storia di un'altra coppia. È bello essere qua insieme oggi perché l'obiettivo è comune, le storie sono diverse, le ferite sono diverse, le guarigioni sono diverse, e noi siamo anche noi una coppia, una famiglia, anche papà e mamma. Gioia credo che sia qui da qualche parte,
e, chi ha detto il suo sì parte da un sì, anche la nostra storia alla fine.
Vai amore, che sei sintetica.
No, ascoltavo quello che diceva Francesco, tra l'altro Francesco, Francesca, tutti e due abbiamo la camicia a scacchi e gli occhiali oggi.
Siamo troppo fighi.
Cosa vuoi, che classe?
È il nome.
No, pensavo proprio che in comune abbiamo, che abbiamo detto un sì. E tutto è partito da quel sì. Per noi è stato un sì incosciente, un sì sicuramente fragile, un sì anche buttato lì forse. Ma il Signore invece l'ha preso sul serio, quindi penso che quello che fa parte delle storie di ognuno di noi sia che dal momento che tu dici di sì a Dio, il Signore ti prende e con quello che sei ti rende capace di fare delle cose meravigliose. Quindi non è questione di grandezza, è questione proprio di essere umili, quello che diceva il Vangelo di oggi, no? Di Matteo, se sei capace di essere, di farti umiliare, di farti servo, poi forse potrai essere grande, anche se sappiamo benissimo che tutto quello che noi facciamo è a servizio di qualcosa che è molto più grande di noi. Noi abbiamo detto il nostro di sì e quello che sapevamo fare era cantare, era la musica. L'avevamo vissuto prima in un percorso di conversione che è passato attraverso la comunità Cenacolo, perché noi siamo stati tutti e due tossicodipendenti, e lì è stato il luogo concreto dove il Signore si è fatto vivo attraverso altri. Lì, dopo anni di cammino scomodo, faticoso, vero, concreto, quando si parla di fede concreta, a me viene in mente la comunità Cenacolo, perché per noi è stato il luogo che ci ha dato concretezza alla fede, un incontro con Dio molto, molto vivo. Noi lì ci siamo conosciuti, innamorati attraverso le adorazioni, i momenti che la comunità ci faceva vivere, e personalmente io mi sono innamorata di Ale, oltre che di lui, ma di quello che usciva da lui, delle sue canzoni, dei suoi testi. Erano già 3 anni che ero in comunità ed ero già abbastanza risolta come donna, ma continuavo nel mio cuore a desiderare di avere una preghiera più profonda, più vera. Sapevo che la svolta nella mia vita sarebbe stato in qualità e in quantità di quanto fossi stata capace di pregare. Adesso tutti i miei sbagli di tempi so che registrano, dopo li riascolterò, ma portate pazienza, va bene? Però lui, attraverso i suoi testi, dava voce a quello che io avevo dentro, ma io non ero capace di esternarlo. E vedo che tante volte è una cosa che si condivide, no? La fatica di esternare anche in preghiera, perché un po' siamo abituati culturalmente che bisogna sempre pregare tutti con uno standard, perché bisogna lodare in una maniera. Invece ognuno di noi deve trovare il suo modo personale di pregare, ma di tirare fuori davanti a Gesù quello che si vive. Lui è stato il mio sblocco, non so come dirvi. Quindi oltre a innamorarvi di lui, che come dico sempre era un gran bel pezzo di figliolo.
Era?
Un po' più bello, dai, di come adesso, diciamo così.
Vabbè, 25 anni fa, cioè non so perché.
Mi sono innamorata di quello che scriveva. Da lì è partita la nostra storia. Poi noi siamo usciti dalla comunità e nel giro di un anno ci siamo appassiti completamente, nonostante fossimo risolti, fossimo stati in comunità Cenacolo 6 anni, cammino duro, figo, tutto, siamo usciti, dopo un anno ci siamo persi completamente, non siamo ricaduti, non ci siamo traditi, ma ci siamo appassiti, eravamo due persone inutili, che cercavano di farsi spalluzza uno con l'altro. In realtà avevamo smesso di pregare, perché pensavamo che quello che ci aveva nutrito in comunità potesse andare bene finché eravamo in comunità, e che fuori dovevamo fare altro.
Quindi vi dico semplicemente, la storia del reale è partita da lì, da un ennesimo sì che abbiamo detto, forse con una consapevolezza in più, e per una serie di Dio incidenze il Signore ci ha fatto capire chiaramente che quel poco che per noi era la nostra musica andava messo al servizio con un po' più di coraggio. Da noi, a noi, si sono poi aggiunti strada facendo quelli che oggi vedete, se avete già visto o ascoltate, che sono i nostri compagni di viaggio del Reale, che poi magari dopo, se avremo tempo, vi...
Sì, io aggiungo solo una cosa che mi piaceva tantissimo, questo 5 pane e 2 pesci, no? Che sembra, siamo abituati a sentire nel Vangelo, poi ormai lo leghiamo fisicamente a voi, non lo so, per me... Tra l'altro è stato il primo Vangelo che ho sentito commentare da Madre Elvira quando io sono entrato in comunità, e mi ha totalmente sballato la concezione di fede che avevo. Io sono scappato e mi sono drogato per sfuggire a un'idea di cattolicesimo che mi veniva imposta, incubata, cioè proprio una roba... E quando ho sentito per la prima volta Madre Elvira massacrare, passatemi il termine, la parabola dei 5 pani e 2 pesci e dirmi: ma pensa se non li ha moltiplicati, pensa se... Dopo tutto quel pomeriggio che Gesù era davanti a loro, si è moltiplicato l'amore e sono bastati 5 pani e 2 pesci. Cioè, pensa se c'è stata la moltiplicazione dell'amore. Così riuscivo a concepirlo. E poi un altro passaggio che mi fa sorridere è che anche noi nella nostra vita siamo stati tossicodipendenti, siamo stati in una comunità, abbiamo avuto la grazia di vivere con una santa, passatemi il termine, non posso non lasciare un segno registrato su un podcast senza nominare Madre Elvira della comunità Cenacolo. Perché ha stravolto la mia vita. Io pensavo di essere libero, tossicodipendente, figo, ribelle, e quando ho incontrato i suoi occhi ho capito che ero niente. Volevo quello che c'era dentro quegli occhi di quella suora. Avevo fame di quella libertà. Lei aveva la libertà che io ho cercato di avere nel successo, nella droga, nel sesso. Lei ce l'aveva ed era una suora e mi mandava fuori sta cosa. E quindi... quella è stata una cosa che mi ha sconvolto, e volevo dirlo perché quello per noi è ancora il metro con cui misuriamo la vita oggi, con cui diciamo di sì ai sacrifici, con cui decidiamo di rimanere in questa missione, come famiglia, come amici, con tutte le difficoltà che porta. Ma 5 pani e 2 pesci, parlavo prima con Giambattista, no? Se ogni tanto siamo abituati a vedere le difficoltà della missione, no? Ci confrontiamo spesso con Francesco e Alessandra, no? Ma qua, ma i preti, ma la chiesa, ma fatica, non ci capisce nessuno. Ma se mi giro indietro, io ero un tossicodipendente 23 anni fa, 24 anni fa, 25 anni fa, e siamo partiti da un sì da soli, poi un sì insieme, poi un sì in sette, da una parrocchietta con 50 ragazzi 14 anni fa a suonare quest'estate alla GMG per quasi 2 milioni di ragazzi. Ed è, non posso non vedere che c'è un miracolo in questa cosa. E quindi continueremo a fare canzoni che parlano di Dio.